Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Santità, cari fratelli, oggi avremo quasi una specie di filo d'oro che ci accompagnerà per tutte le tre meditazioni di questa giornata. Prima però diamo uno sguardo al percorso che abbiamo fatto ieri. Sostanzialmente era legato a una grande categoria antropologica divenuta teologica, lo spazio. La parola creatrice, il cosmo, il creato come parola di Dio e poi alla fine la presenza e la parola di Dio nel Tempio e quindi nella liturgia. Oggi invece sceglieremo un altro filo conduttore fondamentale per l'esistenza, anzi più importante del primo. Quando noi usciamo dal grembo di nostra madre, noi entriamo nell'interno di due altri grembi. Da una parte c'è lo spazio. Il bambino difatti si vede agitandosi con le mani, come cerca di conquistare questo nuovo spazio immenso rispetto a quello ristretto dell'utero di sua madre. Dall'altra parte inizia per lui anche la vita nell'interno di un altro grembo, molto più importante, che aderisce a lui, ed è il tempo. Il tempo, la storia, questa categoria fondamentale che i greci con grande finezza, lo sappiamo bene, hanno voluto esprimere con due vocaboli differenti. Perché è vero, noi siamo segnati anche dal Cronos, quel tempo che è misurato dagli orologi atomici, quello di Stoccarda, per esempio. Ma soprattutto quello che è importante è il Kairos, cioè il tempo vissuto, il tempo esistenziale. Un'ora trascorsa ascoltando un conferenziere, un predicatore noioso e un'ora trascorsa con la persona amata hanno lo stesso Cronos, ma un Kairos ben diverso. Tant'è vero che si dice, nel secondo caso, che tutto passa in un minuto. Ecco, per questo motivo dobbiamo dire che la Bibbia ci presenta soprattutto il tempo come sede delle epifanie divine. Ecco allora la nostra riflessione, la prima di questa mattina. La storia come sede della teofania di Dio, sede privilegiata. E poi vedremo il Messia, che è una presenza storica anch'essa, che è ancora un'altra epifania di Dio più alta, e poi alla fine un'altra manifestazione di Dio nell'interno della creatura umana storica, di ogni creatura umana. Ecco perché dicevo che questo filo sottile che attraversa tutto è quello del tempo. E io allora vorrei proprio ricordare che il Salterio è proprio un grande canto del tempo. C'è quella bella frase che diceva Gandhi: la preghiera è la chiave del mattino ed è il catenaccio della sera. Dicendo che proprio la preghiera al suo interno doveva avvolgere l'intera trama dell'esistenza. Ieri abbiamo ricordato quell'immagine di Heschel della foglia illuminata dal sole. La nervatura e il tessuto connettivo devono stare insieme. Ecco perché la preghiera, lo sguardo verso l'alto, si deve ininterrottamente intrecciare con le mani e lo sguardo rivolto verso il tempo che viviamo. E questo fiume del tempo comprende tante realtà: la gioia, la festa, il benessere, il sorriso, la bellezza, la luce, ma questo spazio temporale comprende anche il male, il lutto, la tristezza, la sciagura, le lacrime, le brutture, le bruttezze, la tenebra. Ecco, noi allora quest'oggi, per fare una riflessione attorno a questo tema così fondamentale, si suol dire che la Bibbia è una religione storica, ci offre una religione storica, a differenza di altre religioni che privilegiano di più la dimensione trascendente. Pensiamo soltanto ai 99 bellissimi nomi di Allah nell'interno della teologia musulmana, che hanno dato origine poi a tante scuole di pensiero, di riflessione sugli attributi. Ebbene, questi 99 bellissimi nomi, 13 sono del Corano e 86 sono della tradizione, sono tutti nomi astratti tendenzialmente. Tant'è vero che non si possono grammaticalmente coniugare, collegare alle creature umane. Proprio perché Dio è completamente l'altro, totalmente l'altro. E qui c'è la differenza profonda invece con la religione biblica, che arriva poi col cristianesimo all'abisso estremo dell'incarnazione di Dio, sul quale tema avremo occasione poi di intervenire, quando passeremo attraverso i sentieri più tenebrosi dell'esistenza, della storia, quando cioè rappresenteremo a partire da domani il volto della persona umana, il volto dell'uomo così come si presenta nel Salterio. Ebbene, per poter rappresentare questo tema teologico fondamentale, cioè Dio entra nella storia e là si rivela come luogo privilegiato, non esclusivo, ma privilegiato, ebbene, io vorrei fare riferimento a due testi biblici generali, poi prenderemo un solo salmo e faremo alla fine un'unica tra le tante possibili applicazioni spirituali. I due testi biblici base. Il primo è indubitabilmente quello che è stato chiamato da sempre dagli esegeti, soprattutto da un grande teologo ed esegeta tedesco come Gerhard von Rad, è stato chiamato il credo storico di Israele. Lo troviamo in più parti della Bibbia in forme molto diverse, alcune volte è quasi una giaculatoria: tu che ci hai fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. Come vedete, la professione di fede ha un atto, un evento storico. Ma il testo che io vorrei evocare ora, credo più piccolo e più antico, è quello che, se andate a sfogliare ancora il lezionario di domenica scorsa, dalla prima domenica di Quaresima, trovate nella prima lettura. Deuteronomio 26, i versetti dal 5 al 9. Un contadino a primavera va nel santuario davanti al sacerdote. e presenta la sua cesta di primizie e lì fa la sua professione di fede. Questa professione di fede è tutta costruita su atti storici. Un arameo errante era mio padre, è andato in Egitto, sono diventati un popolo, sono stati oppressi, il Signore li ha liberati, li ha portati qui e ci ha dato questa terra della quale io ti presento i frutti. Ecco, vedete che proprio nell'interno di questo credo, che verrà ripetuto più solennemente da Giosuè nel capitolo 24 del libro omonimo, quando entrerà nella terra promessa, Dio lo scopro non nella natura, anche se uso elementi della natura. La Pasqua inizialmente era la festa di primavera, ma che cosa diventa per Israele? La festa della liberazione dalla schiavitù, cioè un evento storico. Non è più il ciclo della natura che si ripete, ma è invece la sorpresa dell'atto di Dio che ti libera. Ebbene, questa professione di fede ci ricorda perciò, ci invita ad andare a cercare Dio nel quotidiano, per le strade della storia. È significativo il modo con cui Gesù, che era uno straordinario predicatore, bisogna riconoscerlo, anche dal punto di vista tecnico, è straordinario il suo uso della presentazione del regno di Dio nelle parabole, le 35 o 72 parabole, a secondo della classificazione. Ebbene, vedete, lo diceva un esegeta, Gesù, a differenza di molti predicatori, come forse faccio anch'io, in questo momento parlano sopra la testa delle persone, o al massimo sulla testa. Cristo partiva dai piedi, cioè partiva dalla concretezza, guardate, i semi, la donna che ha perso una moneta nel terriccio, i pesci, i figli difficili, i giudici corrotti, il portiere di notte, i cagnolini. C'è tutta la consapevolezza che nell'interno del quotidiano, della storia, noi dobbiamo incrociare Dio. È per questo che alla fine l'incarnazione è in un certo senso l'efflorescenza necessaria della teologia dell'Antico Testamento. Ma vorrei ricordarvi anche un secondo testo particolarmente importante che poi ci spiegherà la seconda riflessione che faremo. Ed è l'oracolo di Natan, secondo libro di Samuele, capitolo 7, citatissimo questo testo, citatissimo per quel cuore che ha. Infatti Natan e Davide sono d'accordo all'inizio nel dover costruire il Tempio. In ebraico il tempio si dice tra i vari termini anche normalmente come si dice la casa, Bait, Bet, Betlehem. E quindi Davide e Natan sono convinti che ormai nella capitale appena costituita, Gerusalemme, come in ogni altra capitale del mondo, ci deve essere il tempio del proprio Dio. Ed ecco che nella notte il profeta è attraversato dalla parola di Dio che gli fa cambiare radicalmente il suo pensiero e va davanti a Davide e dice: no, tu non costruirai a me una casa, bait. E come ben sapete c'è un gioco di parole. Sarò io, dice il Signore, che costruirò a te una bait. E casa, anche nella nostra lingua, non indica soltanto l'edificio materiale, indica anche la casa regnante, diciamo, indica il casato, indica le persone. Ebbene, Dio gli dice: io sarò presente nella tua casa prima di tutto, cioè nella tua discendenza, ed è da lì che nasce la figura del Messia, il significato del Messia come Messia davidico, come presenza divina. Ecco, questi due grandi testi sono in un certo senso quasi come la dichiarazione di principio, per cui La storia è e deve essere sempre il luogo da noi amato per incontrare il nostro Signore, il nostro Dio, anche se è un terreno scandaloso, anche se è un terreno nel quale spesso noi vediamo magari anche il silenzio di Dio o vediamo l'apostasia degli uomini. Ed è a questo punto che allora possiamo prendere il Salmo. Il Salmo che ora considero, che io spero poi possiate riprendere in mano anche voi ancora ascoltare, anche se lo conoscete, è il Salmo 136, il grande Hallel. Un Salmo che è la riedizione poetico-orante del credo storico di Israele. Quindi immaginiamo quasi in dissolvenza a quel contadino che è là davanti col suo cesto di primizie, che dice quell'antico credo, di sostituire il Tempio di Gerusalemme, il coro, l'assemblea, un solista, un levita solista che intona questo salmo. Ebbene, il Salmo 136, tra l'altro, è forse anche un'ipotesi molto fluida, perché noi non conosciamo il rituale antico della Pasqua, della cena pasquale. Sappiamo che però nella cena pasquale si usava, da un lato, il cosiddetto Hallel pasquale, che sono i Salmi 113-118, ma si usava anche il grande Hallel. E sarebbe bello immaginare, il grande Hallel probabilmente doveva essere la finale della cena pasquale. Sarebbe bello forse immaginare che Gesù, quella ultima sera della sua vita terrena, scendendo da quella sala al piano superiore di una casa di Gerusalemme, quella che noi abbiamo chiamato il Cenacolo, scendendo forse intonasse proprio questo canto. Infatti il Vangelo di Matteo dice «Timno dicto exierunt in Monte Moliveti». Ricordate la musica di Bach su questo. Ebbene, detto l'inno, non dice gli inni, ma l'inno. Sarebbe suggestivo che fosse questo salmo in 22 distici, tante quante sono le lettere dell'alfabeto ebraico, quindi un canto perfetto. E questo inno è caratterizzato, come ben sapete, da due elementi che sono tipicamente liturgici. Da una parte il solista. E il solista canta i grandi gesti d'amore di Dio. Canta innanzitutto la creazione, che quindi viene vista come un atto storico di Dio. La creazione con la fantasmagoria della terra, delle acque, degli astri, del giorno, della notte. Poi canta l'esodo dall'Egitto, segno di liberazione e di speranza per il popolo. E poi canta l'esperienza del deserto sotto la guida di un pastore che protegge da ogni incubo naturale e storico. E infine, l'ultimo articolo di fede, ecco profilarsi la terra della libertà dove ora noi siamo. Questo è la professione di fede cantata dal solista. A questo punto, a ognuno degli articoli di fede, come vedete un credo storico, anche il nostro credo, il credo cristiano, è un credo storico fondamentalmente. Sfila tutta la vita di Cristo nel credo. E subentra ogni volta la voce del solista, l'assemblea, cioè noi, tutto il popolo, che intona una antifona essenziale, breve, Ki leolam hasdo, dove l'elemento fondamentale è questa parola, hasdo, che un po' si conosce nella forma normale. Qui è perché eterno da sempre è il suo amore. In realtà la parola è Chesed, che ritorna infinite volte nell'Antico Testamento, 127 volte solo nel Salterio. Ed ecco, io vorrei proprio fermarmi un momento su questa reazione, su questa risposta che noi diamo, dopo aver sentito che Dio batte.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Percorre il tempo, le strade del mondo? È agli angoli delle nostre strade, ci attende nei crocevia della storia, per cui la nostra religione è una religione della carne, è una religione delle vicende concrete, non è la religione del distacco e del disprezzo del mondo e delle cose, ma è la religione della santificazione, perché là Dio stesso passa, i suoi passi continuano a sentirsi nell'interno della storia del mondo. Ecco, il nostro ringraziamento è riconoscere il suo Chesed. Ebbene, questo vocabolo, che è tradotto giustamente con amore, però è ancora insufficiente. Nella versione precedente, la Conferenza Episcopale Italiana, avevo «perché eterna è la sua misericordia». Ebbene, il vocabolo, per capirlo bene, io direi, è semplice, basta, è intraducibile un po' nelle nostre lingue. È tutto ciò che rappresenta il rapporto, la relazione che intercorre tra due persone che si vogliono bene. C'è amore, sì, c'è solo amore, no, c'è qualcosa di più, rispetto. C'è misericordia, sì, ma c'è anche connessione dei pensieri. Ecco, è un po' la rappresentazione di questa trama di sentimenti. Ecco perché allora la risposta è dire: noi due siamo insieme, io e Dio. Perché entrambi siamo qui, coi piedi impolverati, appunto, nella storia del mondo. Cassiodoro, autore cristiano famoso del VI secolo, colui che ha fondato la prima università cattolica cristiana nei suoi territori, il Vivarium di Squillace in Calabria, ebbene, lui commentava: la bontà misericordiosa di Dio brilla in ogni versetto di questo salmo come altrettante stelle. A questo punto andiamo alla nostra, l'unica considerazione, l'unica tra le tante possibili che vorrei fare. Il Dio della storia. Noi, figli della storia, immersi nella storia. Il Salterio, se lo fate passare, basti soltanto guardare il Salmo 105 e 106, quante rappresentazioni, il 78, quante volte si rappresenta la storia di Israele come luogo della fedeltà e luogo della miseria, come luogo dell'adesione a Dio, del Chesed reciproco, ma del Chesed soltanto di Dio e del peccato e della ribellione dell'uomo. Io vorrei allora parlare adesso, come applicazione per noi, per la nostra esistenza, di una virtù. Tra le tante possibili, evidentemente, attorno a questo tema, ed è la virtù della speranza, che è una variante di una virtù importante del Salterio, che è la fiducia. Noi con la speranza siamo certi di non essere in balia di un fato imponderabile. Il nostro Dio è, si definisce in Esodo 3, con il primo pronome il pronome di prima persona, io, e col verbo fondamentale, io sono. E quindi è persona che agisce, che vive nell'interno delle vicende. Ed è per questo che allora il rapporto nostro con lui è un rapporto di fiducia, di dialogo, di contatto. Ebbene, la speranza nasce dalla convinzione che la storia non è una nomenclatura di eventi senza senso, anche se appare così in superficie. Che la storia non è una sorta di bufera in cui noi entriamo e dove troviamo effettivamente tante tempeste. Sotterraneo, silenzioso, c'è quello che Giobbe chiama e che scopre alla fine, e magari avremo occasione di rievocare questo tema che è fondamentale per comprendere il libro di Giobbe, un libro per molti versi ancora enigmatico. Aveva ragione San Gerolamo, che era una mente finissima come esegeta, che diceva, tentare di spiegare il libro di Giobbe è come stringere tra le mani un'anguilla o una piccola murena. Quanto più la schiacci, tanto più ti sfugge di mano. Però certamente c'è questo elemento finale di quello che lui chiama l'ezza, cioè il progetto. Tant'è vero che Dio dice, chi è colui che vuole oscurare il mio progetto? Ed egli scopre che sotto questa superficie così devastata e devastante che è la storia, che registriamo noi continuamente, c'è però un disegno. Ed è questa la sorgente della speranza. Ed è per questo che io direi anche in questi giorni, nei nostri giorni, che riteniamo anche per la Chiesa, che tante volte noi consideriamo così avvolti, così tempestosi, quasi invitandoci a sognare tempi del passato, età dell'oro. Basti leggere gli Atti degli Apostoli per riuscire a capire come fosse anche difficile, o anche le lettere di Paolo, per riuscire a capire come fosse tempestosa anche la vita della Chiesa delle origini. Basti soltanto leggere Prima e Seconda Corinzi, per esempio, o le Galati, per vedere dove il turgore anche di Paolo riflette una situazione che è drammatica. Ebbene, nonostante tutto questo, ritroviamo ancora questa virtù che io ora vorrei evocare attraverso le parole che voi tutti conoscete probabilmente di quel grande poeta francese che è Charles Péguy, che ad essa ha dedicato un intero poemetto, Il portico del mistero della seconda virtù, il quale diceva: è sperare la cosa più difficile, a voce bassa e vergognosamente, e la cosa facile è disperare, ed è la grande tentazione. È la sorella più piccola, diceva, rispetto alla fede e alla carità, però è lei che tira le altre due perché vadano avanti. È per questo motivo che noi dobbiamo ritornare ancora ad essere testimoni di speranza. Cicerone ha coniato quel proverbio che poi è stato mutato un po' in tutte le lingue, quando scriveva ad Attico, «Dum anima est, spes est». Finché c'è vita, c'è speranza. C'è voluto, pensate un po', un filosofo marxista eterodosso che ha scritto uno dei più grandi libri, un monumentale libro sulla speranza, Ernst Bloch, Il principio speranza, per dire, fare una considerazione di cui siamo spesso testimoni. Lui diceva, scriveva, è vero, si dice così, finché c'è vita c'è speranza, ma quante persone noi incontriamo che sono sanissime, hanno anima, respiro, ma sono disperate, sono cadaveri ambulanti, sono ombre che passano. Quanto è invece più importante ricordare forse, cambiare forse questo proverbio e farlo diventare, lo diceva lui, finché c'è fede c'è speranza. Finché c'è dentro ancora la certezza che non siamo soli in questo mondo, E a questo punto l'orizzonte si allarga sempre di più e la speranza ci apre il sipario sulla meta terminale, sull'approdo ultimo. Era Dante che ce lo ricordava nel Paradiso. Speme, la speranza, è uno attender certo della gloria futura. Ed ecco allora questo legame profondo tra storia ed escatologia, che è propria del cristianesimo, e che Benedetto XVI nella Spe Salvia ha ben rappresentato quando ci ricordava che l'estuario ultimo del fiume del tempo è proprio lì e l'eternità non è un continuo susseguirsi dei giorni di un calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. È il momento dell'immergersi nell'oceano dell'infinito amore nel quale il tempo, che è il prima e il dopo, non esiste più. Ecco allora questo fluire, vedete, del tempo verso quel punto ultimo in cui c'è, è bella questa espressione, il momento colmo di appagamento. È il famoso attimo di Goethe, quell'istante che capiscono coloro quando noi abbiamo una felicità suprema e vorremmo che il tempo si fermasse. Ecco, questa è l'eternità, un punto di perfezione totale ed assoluta. Io ho concluso, vorrei finire questa meditazione in una maniera un po' strana, un po' diversa, con un invito che vi voglio rivolgere, perché io nel titolo che avevo dato avevo messo due salmi, anche il Salmo 117. Questo salmo noi lo recitiamo, lo cantiamo, anzi ho visto in queste sere, dopo la benedizione. È il cosiddetto punctum psalteri, perché il salmo è più breve, sono in ebraico 17 parole. È un salmo letterariamente irrilevante, è una specie di giaculatoria, è una specie di gloria patri, forse, che si metteva al termine dei salmi. Ma è di una profondità spirituale, per l'ebreo soprattutto, nelle parole, le due parole che adesso io vi indicherò, e questa preghiera diventa perciò particolarmente significativa perché ci riporta ancora a quell'elemento che abbiamo scoperto nel grande Hallel, cioè quella parola Chesed, Emet v'Chesed, qui ce ne sono due che sono sinonimi, Emet v'Chesed, che vuol dire sempre la stessa cosa, fedeltà, amore, misericordia, passione tra i due. Il Salmo lo ricordate tutti, lodate il Signore, nazioni tutte, cantate la sua lode, popoli tutti, perché forte è il suo chesed per noi e l'emet del Signore dura per sempre. Ecco perché volevo fare una cosa un po' curiosa. Io vorrei suggerirvi, se mai avrete occasione, qualche volta sarebbe bello riuscire a pregare anche, io farò a un certo momento anche una parte di meditazione su questo tema, pregare cantando, che i salmi sono stati fatti per cantare, eh? Sono Teillim, lodi, psalmoi, con la musica quindi. Ebbene, io vorrei che una volta provaste ad ascoltare, a pregare il Salmo 117, tenendo presente, e qui Sua Santità certamente lo conosce molto bene, questi, i vespri solenni di un confessore, di Mozart, il K339. E soprattutto ascoltare quel salmo che è di una bellezza ultraterrena dal punto di vista della musica. La cosa curiosa e significativa è che Mozart non sa tutto quello che io so in questo momento e che ho detto a voi su Chesed e Emet, su questo rapporto profondo, che l'ebreo sentiva e cantava e ripeteva a Dio, sapendo che Dio non l'aveva abbandonato nei grovigli della storia. Ebbene, se voi ascoltate questo salmo, voi sentite che all'inizio ci sono 10 battute dell'orchestra e poi c'è la voce di un soprano, solo, solista, che sale fino alle vette più impervie della lode. La lode deve salire fino a Dio. Poi però il soprano decade, scende, scende progressivamente e quando arriva ad veritas et misericordia, è in latino, chesed vehemet, quando arriva è al livello basso, al livello dell'assemblea, ed è in quel momento che allora anche il coro entra e intona sia questo sia il gloria patri finale. È significativa questa idea. La lode io la posso dare a un altro, affidare a un altro la voce della lode, ma la voce della professione di fede, nell'amore, nel legame che io ho con Dio, devo pronunciarlo io, dobbiamo pronunciarlo tutti noi.